È importante saper nuotare per imparare ad immergersi in apnea, Nicola?
Beh, una buona acquaticità e una buona conoscenza delle basilari tecniche natatorie è direi fondamentale per acquisire i primi rudimenti per una buona apnea. Ricordo che da alcune statistiche è emerso che un italiano su tre non sa nuotare e dei tre, aggiungo io, uno sicuramente intende che nuotare significa spostarsi in acqua per un piccolo tragitto con la testa emersa, senza affondare. Invece saper nuotare è tutta un'altra cosa, significa essere capaci di rimanere a galla verticalmente, sapersi spostare nell'acqua alta effettuando una corretta respirazione. E quindi questo è molto importante e basilare. Alla luce di queste lacune acquatiche che molti individui hanno, è doveroso informare i fruitori di qualsiasi ambiente acquatico che non ci si può improvvisare apneisti, perché l'apnea può essere anche pericolosa se non effettuata, diciamo seguendo determinate regole comportamentali.
Quanto sono importanti le tecniche di respirazione e rilassamento nella pratica dell'apnea?
Paradossalmente, per imparare a trattenere il respiro è necessario prima imparare a respirare. Le tecniche di respirazione e rilassamento, diciamo che rappresentano per gli apneisti moderni la Bibbia per poter imparare ad immergersi con naturalezza, vivendo quindi l'ambiente acquatico in modo ottimale, simulando così i mammiferi marini, che più si avvicinano a noi e fisiologicamente a noi, quindi i delfini. Inoltre è necessario imparare alcune tecniche di rilassamento associate sempre ad una corretta respirazione che possono permettere, se ben eseguite, una predisposizione psicofisica adeguata all'immersione in apnea. Diciamo che il corpo e la mente si devono fondere con questo elemento, l'elemento acqua, per vivere momenti di benessere psicofisico molto particolari.
È necessario frequentare dunque un corso specifico?
Negli ultimi 10 anni si è assistito ad un forte incremento delle attività subacquee, professionali e per diporto. In Europa si stima che più di 4 milioni di persone hanno praticato attività subacquee nel 2003, senza considerare il diportista della domenica, ossia quello considerato da maschera e boccaglio. E in questo senso lo sviluppo del turismo marino, dello sviluppo della balneazione associata alle immersioni, ha attratto molte persone che anche con un diciamo, inadeguato livello di preparazione. E quindi, visti i numeri, ci sono anche potenziali soggetti che possono incorrere per ignoranza e per inconsapevolezza in rischi molto, molto gravi.
Uno di questi rischi è la sincope, ma che cos'è?
Beh, la sincope, da un certo punto di vista, si può definire un interruttore che spegne il corpo umano, ossia il corpo umano è concepito per respirare, ma si può adattare fisiologicamente parlando appunto all'ambiente acquatico. Ma l'ambiente acquatico va vissuto con estrema naturalezza, con estrema tranquillità, senza dover sopportare quando si è in immersione fatica e dolore. Quindi al primo sintomo di bisogno di respirare bisogna subito risalire in superficie, perché altrimenti se si protrae l'immersione e quindi c'è il desiderio magari di rimanere più in immersione per godersi magari le bellezze del fondo marino, si può rischiare che protratte appunto le contrazioni diaframmatiche, che sono il primo vero campanello d'allarme che l'aria sta, diciamo, per terminare, e può incorrere la sincope, ossia il cervello si preserva da una mancanza di ossigeno e quindi automaticamente spegne l'organismo. Se si è fuori dall'acqua, da un certo punto di vista, il corpo poi si riprende, insomma, con l'aria, ma invece se si è in acqua chiaramente si incorre in annegamento. E quindi bisogna sempre fare molta attenzione e mai arrivare a questi eccessi e vivere un ambiente acquatico con estrema naturalità. E naturalezza e tranquillità. Beh,
Ma che materiali sono necessari per praticare l'apnea?
per l'apnea si intende anche immergersi in 1 metro d'acqua per vedere magari una piccola stella marina, e quindi è chiaro che l'apnea si può effettuare anche a corpo libero. Basta avere una piccola maschera e un boccaglio, si può definire questo uno snorkeling avanzato, ossia quella disciplina che viene effettuata in varie parti del mondo, soprattutto anche qui in Italia, ma generalmente è molto nota nei mari tropicali dove la fauna marina è tanta. E ci sono poi in commercio moltissimi materiali, quindi le pinne in carbonio, ci sono mute che possono essere fatte fare su misura, ci sono maschere con una, molto piccole per limitare chiaramente la compensazione, che poi vedremo in seguito. E ci sono chiaramente dei materiali che sono all'avanguardia, diciamo che l'apneista della domenica, insomma, per intenderci, o colui che è al mare e desidera esplorare i fondali marini, necessita chiaramente di un paio di pinne. Generalmente quelle dell'apneista sono molto molto lunghe. Comunque si può esplorare il fondale marino magari in 2-3 metri d'acqua anche con delle pinne corte. L'importante è che la maschera sia ben aderente al viso ma non stretta, l'importante è che venga effettuata la corretta respirazione, che vedremo più avanti.